Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati, cari radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Nuova Trieste. E siamo qua con una nuova puntata, dopo un po' di pausa, di In dialogo con chi ha una buona novella da comunicare, da raccontarci. Oggi siamo in dialogo con il dottor Martino Lamba, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Sergio.
E ti ringraziamo per aver dato la disponibilità a raccontarci, a raccontare una buona notizia sulla tua esperienza, sulla tua vita, di cui adesso ascolteremo. E Martino Lamba nasce nel 1995, qui a Trieste, triestino di adozione, una famiglia anche da Roma, e in famiglia con altri tre fratelli. E precisamente due sorelle
e un fratello.
E come si chiamano?
Fratello grande Federico, poi c'è Teresa, poi ci sono io e Domitilla. Come diceva Sergio, siamo tutti nati a Roma, ma quando eravamo piccoli siamo trasferiti poi a Trieste per il lavoro di papà.
Io ho conosciuto Martino sin da quando era lupetto negli scout del Trieste 6 di San Giusto, nel Branco del Colle, dove ci siamo incontrati, conosciuti, dove abbiamo fatto per parecchio tempo servizio assieme. E Martino è un capo scout della GESCI, e in modo particolare in questo periodo in che branca, in che fascia di età svolgi il tuo servizio?
Allora, dopo aver fatto numerosi anni di servizio con i più piccoli e con i lupetti, insieme anche al nostro Don Sergio, nelle vesti di Balù, adesso da 4 anni, questo è il quinto, faccio servizio nella branca dei più grandi, dei rover e delle scolte, che sono ragazzi dai 17 ai 21-22 anni, che sperimentano un po' le realtà di strada, servizio, comunità e fede, che sono un po' i capisaldi dello scoutismo dei ragazzi più grandi.
Mi ricordo, ero presente al momento della tua partenza, in cui hai fatto una scelta di servizio sia come capo educatore e poi hai fatto anche una scelta di università che ti ha portato a studiare medicina e quasi anche a tradurre questa tua passione per il servizio agli altri anche attraverso la scienza medica e la cura delle persone, che ti caratterizza anche come capo educatore. E adesso stai svolgendo la specializzazione in medicina generale.
Esatto, allora Sergio mi ha conosciuto da quando ho fatto la promessa del lupetto fino alla partenza da rover e poi nella vita da capo, e quindi così anche uno sguardo sulla mia vita, bello nella nostra amicizia, ed è vero, e lo scoutismo mi ha molto aiutato nello sperimentare che nel servizio è la vera gioia, no? Perché alla fine non si tratta di eroismo né di particolare così superbia né di voler essere migliori degli altri, ma proprio nello sperimentare che nell'avere quell'occhio di attenzione al prossimo e nello spendere la propria vita per gli altri si trova la vera felicità, nonostante le tante difficoltà. E così non fin da subito, non sono uno che già da bambino aveva il fonendoscopio al collo, ma piano piano col tempo, grazie a un servizio svolto con diciamo alle superiori con la Croce Rossa, poi ho scoperto questa passione per le scienze mediche, che un po' mettevano insieme la voglia di fare il servizio appunto al prossimo in modo molto molto pratico, concreto, che è il bello della medicina, e con anche una grande passione per il corpo, per la scienza, per questa macchina meravigliosa che siamo. E poi di qui la scelta di fare poi dopo la laurea il corso di formazione in medicina generale, perché un po' declinava tutta la mia... un po' è molto nelle mie corde di avere un rapporto personale, ecco, anche sul territorio. E quindi ecco, adesso sono al secondo anno, come diceva Sergio, di tre, e dopo vedremo.
In questo percorso hai incontrato il QAM. Raccontaci che cos'è
il QAM. Allora, ho incontrato il QAM già all'università. E si tratta di un'associazione nata a Padova nel 1950 con questa sigla strana, QAM con due M, e sta per Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, e poi per esteso è conosciuta come Medici con l'Africa. È un'associazione, appunto, come dicevo, che nasce a Padova nel lontano 1950, in una delle più antiche associazioni, organizzazioni non governative e sanitarie nate in Italia, e che diciamo aveva lo scopo di formare appunto dei medici missionari che andassero nei paesi ultimi della terra, in particolare in terra d'Africa, a prestare il loro servizio sia come medici e anche come formatori del personale locale. Proprio se devo dire una delle cose che mi ha conquistato di questa associazione, che quindi ha fatto sì che questo incrociarci lungo il cammino poi abbia in realtà si sia trasformato in una collaborazione, in uno spendersi anche in questa associazione, è proprio quel con medici con l'Africa, non per l'Africa, perché questa associazione ha proprio uno stile di e affiancarsi a una realtà locale, non sostituirsi, che talvolta può essere può considerare un colonialismo 2.0, no? Sostituirsi, rendersi indispensabili, invece no, lo stile non è questo, è mettersi accanto con umiltà e stare finché c'è bisogno. E ecco, un po' questo è quello che mi ha conquistato. A Trieste il QAM, diciamo, ha una tradizione molto lunga, e sono tantissimi i nomi che dei medici, degli infermieri, del personale che è partito per anche lunghi periodi. Ne faccio uno, Sergio, che conoscerai anche tu, Giorgio Pellis, insieme alla moglie, e che poi insomma loro hanno avuto anche dei bimbi in Africa, sono stati per lunghissimi anni in terra d'Africa, in diversi paesi, proprio come medici, che lui chirurgo, lei pediatra, per affiancare il personale locale nella cura di queste persone che stanno all'ultimo miglio, altro termine caro della nostra associazione, dei posti non raggiunti dagli ospedali dei sistemi sanitari locali.
E c'è qualche paese in particolare che potrebbe essere eventualmente una destinazione?
Sì, allora, il QAM lavora oggi in 41 paesi diversi, la maggior parte in Africa, e alcuni paesi invece, come dicevo prima, in alcuni paesi ci siamo stati ma non ci siamo più, proprio perché il sistema locale, il sistema sanitario si è... diciamo, maturato, si è rinforzato, e quindi non c'è stato più bisogno della presenza del QAM. E se devo citare qualche paese di cui poi parleremo anche dopo, sicuramente il primo che mi viene in mente è l'Etiopia, in particolare l'ospedale di Wolisso, che è uno dei fiori all'occhiello, diciamo, dell'associazione, e proprio perché accoglie non solo medici strutturati, infermieri e personale locale, ma anche giovani studenti di medicina e specializzandi.
E credo che sia molto bello questo stile che dicevi dell'affiancarsi, non sostituirsi, perché promuove le persone anche del luogo, ed è uno stile educativo, un po' lo stile dell'educatore anche
Esatto,
un ampio ambito educativo.
Esatto, anche noi tra gli scout è molto cara il termine, così, il concetto di essere fratelli maggiori, e così un po' si può dire che forse il QAM è fratello maggiore che non si sostituisce ma affianca i sistemi sanitari locali.
E così fa crescere, responsabilizza e qualifica.
Esatto, garantisce il diritto alla salute innanzitutto, ma poi educa a questo. Pur in contesti molto complessi, con le diversità che ci sono, che arricchiscono, ma che comunque mettono anche pepe nella missione che si ha, ecco.
Ed è una vera e propria missione. E so che la fate conoscere anche nella nostra città, nella nostra diocesi, con delle serate che penso con ricorrenza annuale fate nelle varie parrocchie o rioni della nostra città, e l'ultima è stata quella che conosco io nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo il 4 dicembre scorso. Ciao mamma, vado in Africa. Che significa?
Proprio così, quest'anno siamo stati accolti da Don Fabio e Don Sergio nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo, e solitamente appunto cerchiamo di rendere annuale questo appuntamento del Apericuam, una sorta di incontro con ragazzi, con giovani, e in cui invitiamo qualche altro giovane medico o infermiere che ha vissuto un'esperienza. E quest'anno chi è venuto a trovarci sono venuti Angela e Simone, che sono rispettivamente una specializzanda in malattie infettive e un neolaureato in medicina e chirurgia, proprio a raccontarci queste due possibilità che il QAM dà in qualche particolare ospedale, ovviamente non in tutti, ma in quelli che hanno la possibilità di accogliere, le forze di accogliere. E Simone ha partecipato al cosiddetto Walisso Project. Prima vi parlavo dell'Etiopia, e l'ospedale di Walisso è proprio in Etiopia, uno dei paesi africani più poveri, e in questo ospedale, dove c'è una forte presenza del QAM, si dà la possibilità a due studenti di medicina del quarto, quinto anno, del quinto, del sesto o neolaureati, di vivere un mese affiancando i medici e il personale locale nel contesto dell'ospedale. È un'esperienza veramente forte, e, beh, innanzitutto di osservazione, ma poi insomma Simone ci ha ben raccontato che dopo pochi giorni si è già reso utile, ha visto quanto insomma c'era bisogno anche di lui, e questo è molto bello. È una cosa bella che in questi contesti, voglio anche dirlo, no, con forza, ciascuno ha la propria goccia da mettere, nessuno si deve sentire inutile, nessuno si sente inutile. Quindi lui ha vissuto questo mese e ha trovato proprio all'ospedale di Walisso Angela, che invece è specializzanda, quindi ha quasi terminato il percorso di formazione in malattie infettive, e lei invece stava vivendo proprio sei mesi di esperienza in Africa, che sono appunto sei mesi garantiti dalla scuola di specializzazione, dovrebbero essere garantiti dalla scuola di specializzazione, in cui uno specializzando può vivere un'esperienza all'estero. Come dice uno spezzone del video che ci è stato mostrato, c'è chi sceglie di andare in America, magari in un ospedale molto all'avanguardia, e c'è chi va in Africa a sperimentare un altro contesto.
Grazie. E che risposta trova nella nostra città questa proposta, questa iniziativa?
Siamo rimasti molto stupiti quest'anno perché c'è stata una grandissima partecipazione di tanti giovani, e è chiaro che come deformazione professionale ci sono tanti studenti e studentesse di medicina magari incuriositi e invogliati a fare un'esperienza del genere, ma c'erano anche tante persone che in qualche modo erano legate all'Africa o erano incuriosite di ascoltare questa esperienza. E anche perché poi, insomma, Simone e Angela sono stati molto bravi nel raccontarci anche tramite delle immagini e in modo molto pratico, molto semplice, quella che era la loro routine a Walisso. E raccontandoci anche qualche aneddoto e anche in modo così molto trasparente anche le tragedie che si vedono, no? E pensiamo solo a quante malattie alle nostre latitudini sono curabili con semplici farmaci e che invece in terra d'Africa sono letali o comunque molto, molto gravi. E pensiamo anche quanto questo sia forte, insomma, anche nell'ambito della pediatria dei bambini. E noi medici non siamo abituati a vedere ammalarsi molti bambini, non siamo abituati a vedere morire i bambini, mentre l'esperienza che si fa, che colpisce, che viene sempre raccontata è di quanto invece lì sia frequente, e quindi bisogna anche sì, se non accettare, ma insomma almeno capire che sia in un contesto completamente diverso e fare quello che si può, perché c'è sempre qualcosa che si può fare anche con i pochi mezzi a disposizione.
E penso che questo anche faccia gustare e sentire il senso della propria missione, nella propria.
Esatto, se posso dirlo poi da medico, sicuramente l'Africa è un ambiente dove negli ospedali africani si ritorna a uno stile di medicina molto più pratico, in cui conta moltissimo la semeiotica, la cosiddetta semeiotica, ovviamente, ovvero l'arte di visitare, no? Con le mani, con le orecchie, con gli occhi, e con l'olfatto, con tutti i sensi, no? Che talvolta, insomma, nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori, sono sostituiti da miriadi di esami del sangue, da miriadi di esami strumentali che sono assolutamente fondamentali e insomma, grazie al cielo li abbiamo, però rischiamo magari di perdere un po' quest'arte molto, molto pratica di essere medico, no? Di proprio di fare, di toccare, di usare i sensi.
Il linguaggio della cura del corpo, penso che sia un linguaggio proprio sì, universale, no? Con cui prendere
Sì.
contatto e che aiuta a prendere contatto appunto con le persone da curare e di
Esatto.
cui prendersi cura. Vivendo da specializzando, quali sfide e quali orizzonti vedi per la medicina e la medicina generale in modo particolare? E a contatto molto diretto e molto frequente con le persone, qui nella nostra città, nel nostro contesto, nel nostro territorio, conoscendo un po' di persone già nel tuo sia tirocinio, ma già in questi mesi, in questi anni di specializzazione.
Allora, siamo chiaramente in tempi difficili per medici e pazienti, ecco, per tutti, perché c'è molta magari difficoltà proprio di comprendersi, di capirsi, c'è molta anche molti cambiamenti in questo periodo. Io ho la fortuna di conoscere moltissimi colleghi medici di medicina generale che mi fanno anche da guida, da tutor. E ho avuto anch'io la possibilità di sostituire per brevi periodi qualche medico di medicina generale, quindi proprio provare sulla mia pelle, imparare iniziare a vivere questa esperienza. Il contesto è difficile perché ci sono sempre meno risorse che si possono dare e non sempre questo è facilmente accettabile, innanzitutto da parte nostra come medici, ma anche e soprattutto per i pazienti che vedono un po' che i loro bisogni sono messi in secondo piano rispetto alle risorse che si hanno, no? E chiaramente ognuno lo sa, quando uno sta male, quando uno ha un dolore fisico, è molto difficile accettare che non tutto si possa fare immediatamente. Però devo dire che l'esperienza che vivo come anche come orizzonte di una ricchezza enorme, di una grande grazia, insomma, nel fare questo mestiere, che per me è proprio il più bello del mondo, nell'imparare a farlo, ovviamente, perché sono ancora in formazione. Ma quello che vorrei, così, che restasse sempre nelle caratteristiche mie, perché l'ho visto in tantissimi, tantissimi medici di medicina generale, è di non perdere d'occhio la persona, no? Forse è una cosa che viene detta di frequente, ma tante volte nella nostra attività professionale, tra burocrazia, scartoffie e tante cose, si perde di vista la persona. E allora è bello quando si arriva in un ambulatorio e ci sono tante cose sulla scrivania, c'è il computer, ci sono le carte, ci sono i libri. È bello quando arriva una persona spostare tutto, no? Spostare lo schermo del computer e guardarla negli occhi e ascoltare, no? Essere tutto orecchi, tutto occhi per ascoltare, no? Già quello è tempo di cura. E nel nostro corso di formazione c'è un bellissimo seminario che si chiama Tempo di relazione come tempo di cura. No? E questo è sicuramente qualcosa che vorrei portare con me e che, ripeto, ho visto per fortuna in tantissimi, tantissimi colleghi.
E penso che questo sia proprio anche un bel orizzonte e un po' tornato fortemente alla luce anche recentemente alla relazione di cura e di reciprocità in medicina. So che è stato dato spazio anche a Trieste Next recentemente a settembre,
Esatto.
e me ne ha parlato il professor Torelli, che se ne è occupato assieme ad altri docenti, anche con delle pubblicazioni che avremo anche il piacere di conoscere e di ascoltare anche in future occasioni. Relazione di cura e di reciprocità che sta un po' al cuore della tua missione, professione di medico, e possiamo dire anche che tu sei sposato con un medico, con Margherita.
Esatto, con Maria Margherita, che anche lei è una dottoressa, ci siamo conosciuti proprio all'università, per poi scoprire che in realtà anche lei condivideva l'altra grande passione, che è lo scautismo, e quindi sì, è bello anche condividere le fatiche, le gioie del mestiere, sapendo che insomma, che ci comprendiamo. E consigliarci, ecco, darci consigli. Lei è molto, molto più in gamba, molto più competente, quindi tante volte mi aiuta, ci aiutiamo, insomma.
Lei che specializzazione fa?
Allora, lei si è laureata poco più di un anno fa, e adesso lavora come medico di guardia in una struttura convenzionata, e quindi si sta ancora un po' orientando verso la specializzazione che prenderà, quindi è ancora in fase di scelta.
E penso che sia un'esperienza di una bellezza unica condividere la vita, l'amore e la professione, in questo caso il servizio educativo che anche Margherita svolge. Allora vi auguriamo veramente di potervi prendere cura di coloro che il Signore vi affiderà e consegnerà alle vostre mani in tutti i modi. Ti chiediamo così se puoi lasciarci con un messaggio che viene dalla tua esperienza e dal tuo servizio, non solo per i giovani che magari pensano di poter intraprendere questa strada, questa via della cura delle persone mediante la medicina, ma anche per giovani educatori o giovani che magari ci stanno pensando e che magari per cui questo potrebbe essere una prospettiva futura.
Sì, grazie Sergio. Un messaggio che noi diciamo sempre ai nostri ragazzi scout riguardo alla scelta di servizio quando si apprestano a prendere la partenza è che scegliere il servizio come strada per la felicità significa innanzitutto aprire gli occhi alla realtà che ci circonda, guardare a chi è più bisognoso, guardare anche a tutte le provocazioni che il territorio ci dà, no? Pensiamo a Trieste, ai migranti, ma alle tantissime provocazioni. A volte basta aprire gli occhi per accorgersi dei bisogni che ci sono e di quello che noi possiamo fare. E credo anche che tanti di noi giovani si chiedono, no? cosa Dio vuole da me, cosa vuole che io faccia. E a volte basta veramente aprire gli occhi, perché nella realtà, nel mondo, nelle persone che ci circondano, c'è il Signore che ci chiama.
Grazie al dottor Martino Lamba, è stato bellissimo ascoltarti e grazie per averci aperto questa dimensione della tua vita, e, che è una dimensione importante, fondamentale, essenziale. E, grazie dell'ascolto a tutte e a tutti voi, cari radioascoltatori e radioascoltatrici di In Dialogo. Grazie a Riccardo Righi per la collaborazione e l'assistenza tecnica. Vi auguriamo con il dottor Martino Lamba un felicissimo Natale e un benedetto 2025 in attesa della prossima puntata di In Dialogo.
Grazie a tutti gli ascoltatori e buon Natale.
In Dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.